Se non c'è quello, si fanno delle cose, ma cose in cui non c'è la presenza di Dio con la ricchezza che egli ha diritto che gli riconosciamo. Quindi il nocciolo del tema che tratterò stamattina è proprio questo. Vado su fatti personali, quindi non per fare il gradasso, ma perché sono stato pizzicato pesantemente. Vi ho raccontato che 2 mesi fa, in conseguenza di una situazione che ho sbagliato vita mia, per delle medicine e così via, e poi mi è successo che una sera mi sono sentito come completamente abbandonato dal Signore. Se voi conoscete il Isaia 54, quando dice: per un solo istante ti ho abbandonato, in un accesso d'ira, io ti ho nascosto alla mia faccia, ma con un amore eterno ti raccoglierò. Ho capito cosa vorrà dire queste cose qua. Perché mi ha fatto trovare, l'ho raccontato in sintesi, un certo momento in cui avevo il buio totale, mi sentivo completamente abbandonato, proprio completamente abbandonato, mi sono allarmato moltissimo, non avevo riferimenti. Ho detto, come ho chiacchierato per telefono alla lunga con Amanda, che mi ha aiutato, e mi ha istigato ad andare al sangue, diceva, andare al sangue. Cos'è il sangue? Evidentemente la crocifissione di Gesù, evidentemente la morte di Gesù. Allora, vai alla morte di Gesù. Io, lo riassumo per ricordarlo, sono uscito di casa verso, questo è successo in aprile, verso le 11, qualcosa del genere, e sono andato nel giardino di casa mia, gridando al Signore, gridando, non dico arrabbiato, ma come preso in modo ingiusto. Ho urlato al Signore che io avevo diritto al suo riconoscimento, perché io avevo accolto il sangue di Gesù per me. Sembra una cattiveria, ma non è. L'ho fatto una volta e non è successo niente. L'ho gridato la seconda volta e non è successo niente. Alla terza volta è sparito tutto. Il Signore chiede a noi, in certi momenti, per me è stato quello, non so per voi, chiede che noi abbiamo il coraggio di prendere in mano quello che è scritto in Giovanni 1, all'inizio, adesso lo leggo per essere sul sicuro delle parole, non le voglio deformare, ma è Giovanni 1,12, quando dice: ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto, io ho protestato il diritto quella sera lì, non ero arrabbiato, perché non potevo esserlo col Signore, ma ero, mi sentivo quasi soggetto di ingiustizia, oggetto di ingiustizia. Io ho creduto, quindi ho diritto. E come ho esposto questo punto, a questa posizione al Signore, vi ripeto, per 2 volte non mi ha detto niente, alla terza però mi ha risposto. Ed è strano che molte volte succeda così nella parola, che al primo colpo no, secondo me, ma alla terza c'è sempre questo 3. Bene. Cosa mi è successo? Che di colpo mi sono sentito completamente liberato, accolto dal Signore. Ovviamente potete immaginare la mia risposta emotiva a questo fatto così violento. E questo per riprendere il punto. Che cosa è successo dopo? Allora, se io ho avuto, diciamo, il coraggio filiale di protestare per il diritto che mi è stato assegnato dal sangue di Gesù personalmente, allora il Signore ha preso un'altra strada, ha accettato questo, mi ha sfidato, ha accettato, però ha cominciato a operare in uno strato della mia iniquità carnale che non conoscevo. Ma ci pensate? È grande il Signore, perché adesso vi racconterò poi un poco, non nel dettaglio perché non vale la pena, ma prima di attaccarmi a dire: guarda che tu hai questa iniquità, io prima voglio che tu sappia che hai il diritto, te l'ho riconosciuto, cioè sii tranquillo, perché avrei potuto cadere in una disperazione successiva. Invece il Signore ha fatto questo, mi ha attaccato con questa botta nei denti, si direbbe, ma mi ha anche riaccolto, consolato, consolato e confermato. Da lì ha cominciato una scuola, sì, praticamente una scuola. E la prima scuola che il Signore mi ha fatto, non ricordo quanto tempo dopo, ma siamo lì, insomma, in un momento in cui ero tranquillo, ha cominciato a farmi vedere certi miei atteggiamenti e comportamenti. Anche di questo vi ho fatto qualche cenno, ma non avevo ancora collegato il quadro. Mi ha fatto vedere che in me ci sono delle iniquità. Sappiamo cos'è l'iniquità in generale. L'iniquità è il motore che, se ascoltata, produce il peccato, determina la trasgressione. Il peccato è un punto, il momento che si chiama peccato è un confronto in cui io sono, ciascuno di noi è l'arbitro, di qua c'è il maligno che spinge e di qua ci deve essere la luce della grazia. A noi sta a decidere, ascolto la grazia o ascolto il maligno. Quello è il punto focale. Bene, io credo che ciascuno di noi, anzi dico che sicuramente tutti noi abbiamo dei punti di iniquità che hanno un certo valore. Per esempio, per iniquità dico la gelosia, io l'avevo già detto, la gelosia in se stessa non è niente, però quando si dà spazio alla gelosia, questo determina delle azioni verso altre persone, su cui si scarica la rabbia o la giustizia, chiamiamola della gelosia, che diventa una trasgressione. Per gelosia si uccide anche, non è quindi che sia una cosetta da poco. Voglio dire allora che se il Signore riesce nei nostri cuori a sbattere giù le iniquità, chiaramente calano le situazioni di peccato e le conseguenti trasgressioni. Cioè cresce quella che è la santità della persona di Dio nel cuore degli uomini. Bisogna però, quando il Signore si avvicina e si propone con una certa circostanza, avere la disponibilità ad ascoltarlo e farsi portare, e lo ha fatto passo per passo, ve lo racconterò un po', ha fatto passo per passo andare fino al punto in cui smette di insistere. Finché noi non riconosciamo veramente la iniquità motrice o il peccato che è conseguita all'iniquità, che è quella che deve morire, oppure non rispondiamo per niente, il Signore va avanti, ma vuole arrivare a un risultato. O dice a me il Signore, dice a noi, non ne vuoi sapere, passerò un'altra volta, il che non è bello, anzi, neanche un po'. Però può anche essere che il Signore, come desidera, insista fino a un certo punto in cui noi riconosciamo chi siamo dentro. E questo è detto tranquillamente anche in Prima Giovanni, quando dice che il Signore è fedele e giusto da rimetterci i peccati, di purificarci di ogni iniquità. Se confessiate i vostri peccati, egli è fedele e giusto da rimettervi i peccati e purificarvi dall'iniquità. Cioè andare dal Signore a confessare vuol dire permettergli l'occasione di diminuire la potenza, la carica di iniquità che abbiamo dentro. Se io sono geloso, e non lo sono, ma prendo un esempio facile, facciamo un esempio facile, che appunto prendo quello della gelosia. Per gelosia si può uccidere. Se uno confessa un attacco di gelosia, il Signore diminuisce la potenza dell'iniquità, della gelosia, e questa determina che la possibilità di commettere un peccato conseguente all'iniquità cala. Quindi la confessione è uno strumento non solo di liberarsi del fatto, ma di liberarsi della potenzialità di rifarlo, stimolati dalla stessa iniquità. È una macchina meravigliosa. E quindi, se la confessione richiede umiltà, o meglio umiliazione, che poi è sostenuto dall'umiltà, se la confessione richiede che si parta dall'umiltà di voler accettare qualche cosa che è contro di me, lo so dalla partenza che è contro di me, quindi devo deciderlo, allora questa è una strada che il Signore premia. Il Signore premia. Quante sono le situazioni di maggiore o minore importanza, gravità, che sfuggono a questa regola? Nessuna. Non ci sono soluzioni che sfuggano. Situazioni che sfuggano, tutte partono da un punto in cui il Signore sa che è il primo nella lista delle cose da ripulire nel mio cuore. Se è partito dalla gelosia, perché ritiene che sia importante, poi magari dopo un po' invece della gelosia passa all'avarizia, che non c'entra niente, perché lui vede dove sono i punti centrali della mia iniquità complessiva e vuole farmi crescere. Questo è per tutti. Ciascuno conosce più o meno bene se stesso. Dico più o meno bene perché non sempre è facile. Riprendo allora che in questo rapporto che il Signore ha instaurato come una macina di procedere, dopo avermi rallegrato che mi ha autenticato, sì è vero, sei mio figlio, il diritto te lo do, te lo confermo. Bene, ha cominciato a farmi vedere delle situazioni della mia vita. Situazioni della mia vita in cui evidentemente, situazioni di peccato diciamo, perché è così, e dietro a ciascuna delle quali c'era un motore, cioè c'era una iniquità. E mi sono reso conto che ha cominciato a spingere su di me su dell'iniquità che ovviamente non vedevo. Dico ovviamente in parte perché è vero, in parte perché è anche possibile che io non abbia mai dato ascolto al Signore, quindi l'avrei potuto vedere. Ci può essere un peccato già accumulato. Ebbene, le iniquità che mi ha messo davanti agli occhi e che hanno, nelle circostanze che mi ha fatto vedere, hanno agito sempre insieme, sono due. Sono quelle due, poi non dico mica di avere che io sia perfetto per il resto, me ne guardo bene. Dunque, sono due, ne ho già parlato, ma lo riconfermo. Vanità e presunzione associate. Vanità e presunzione associate. Quante sono le occasioni della nostra vita, anche per esempio professionale, in cui si vuole far vedere che uno sa e fa, e questo va anche bene, ma quanto poi quelle situazioni, io ricordo delle mie situazioni professionali di tempi ormai lontani, ma che queste cose possono essere veramente intento di risolvere un problema, ma poi lasciare uno spazio alla risoluzione del problema, succede che io mi vanti dentro. Non guardatemi male, secondo me, se guardate bene i vostri cuori, lo sapete tutti che funziona così. Ah, però, fatto, così. Sarà poco, ma intanto vuol dire che quel puzzo c'è. E queste due, nei miei casi, che il Signore mi ha proposto sott'occhio, viaggiano assieme. Vanità e presunzione. Presumo di riuscire a... penso io, lo faccio io dopo che l'ho fatto, visto che l'ho fatto io, ci vado da sola. Bene, la prima volta che mi ha attaccato su questo è stato una cosa di un'oretta di chiacchiere, perché è partito da eventi, è logico, mi ha fatto ricordare quelle situazioni e me l'ha fatta rivivere, e man mano che me le faceva rivivere mi stimolava a dire perché l'hai fatto, e ho dovuto dire... Non mi ricordo se prima per vanità o per presunzione, probabilmente è il contrario, ma comunque devo ammettere che il risultato è stato guidato, pilotato da queste due a cui ho dato retta. È normale. Se voi avete un pensiero diverso come meccanismo, non c'è, sono tutti uguali. Quello che può essere diverso è l'iniquità in essere. Vabbè, Bene, però funziona così.
E mi sono molto rallegrato, devo dire, della scioltezza che il Signore mi ha messo nel cuore man mano che mi ha fatto fare quei passi, perché arrivassi a dire sì, è così, è così, è così, è così. Mi è uscito bene. 15 giorni dopo ci ho tornato sopra. Che fatica! Perché? Che fatica! Ma perché era, se quella prima volta ha lavorato a livello di un metro sott'acqua, la volta dopo è andato giù, ce n'era ancora. Ed è stato molto più difficile per me arrivare, e comunque grazie a lui ci sono arrivato, ad arrivare a riconoscere veramente che ancora c'era nascosto in qualche tana tutte e due,
sia l'una e che l'altra cosa. Di queste situazioni non ho più avuto delle circostanze, però la cosa non è finita lì. Intanto ho dimenticato di dire una cosa, che una volta liberato si sta così bene, ma così bene, sembra di volare. Ma è vero, si vola spiritualmente, perché il Signore ha sotterrato un pezzo dell'iniquità. Se l'avevo a livello 50, ne avrà portato via un pezzo, non lo so. Ma si sente la differenza. E l'altra cosa che succede è che facendo questo tipo di ginnastica, in qualunque altra situazione, non appena sentiamo il campanello d'allarme, se rispondiamo, in poco tempo il Signore ci fa individuare dove stanno le cose. Ha bisogno di cuori che rispondano. Quando noi cominciamo a dire una tipica cosa, beh, adesso è un po' tardi. Come tardi? Te l'ho detto alle 11:19, alle 11:19 è il momento in cui, se tu mi rispondi, è quello buono, perché ti ho mandato un angelo che ti sostiene. Guai rinviare. Se il Signore permette un attacco del maligno in un momento, vuol dire che c'è una situazione speciale, adatta dalla sua parte, di difenderci, di liberarci vittoriosi da quell'attacco. Un'altra cosa che non ho già accennato, una grande allegrezza che si prova così. E mi sono venuti in mente alcuni passi della parola, che adesso ricordiamo un po' insieme. Uno è il caso di Pietro, in Giovanni 21, quando il Signore lo ha condotto a riconoscere la sua miseria umana, con le parole che ha concluso lui, gli ha fatto tre domande, e la risposta di Pietro qual è stata? È stata: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che io ti amo. Cosa vuol dire una parola così? Tu mi conosci, sai che io ti amo, ma con questo non riesco a negare che ho fatto quel che ho fatto. E però non so neanche giustificare, ci sono in mezzo. E in difetti le sue parole sono state: conosci che io ti amo. E non so dire altro, però non so perché sono riuscito a mandarti, come sto confessando, vedendo, a fare quello che ho fatto. Non lo so. Allora, questo è un altro punto, un'altra aspettativa. Non è detto che il Signore possa dirci l'aspetto causale, come ho citato per me, ma è comunque un fatto che il Signore apprezza che, di fronte alla sua insistenza, sono state tre le domande progressive, sempre più approfondite da parte del Signore, no? Sulle prime ha detto sì, cosa c'è, non so cosa dirti, sai che ti amo, è vero che ti amo, e il Signore l'ha confermato, ma però in sostanza non gli ha detto perché, non ha confessato una causa, però ha riconosciuto che c'era un problema. Ciò nonostante, pur essendo apparentemente incomprensibile, lui amava il Signore. L'ha tradito, ma non ha potuto dire che non ti amo, perché era vero, e il Signore infatti l'ha accettato. Ti amo, ma sono stato capace lo stesso di fare quel che ho fatto. E sappiamo poi come è andato, perché a fronte di questa posizione, che è rimasta relativamente in bilico, che cosa gli ha detto il Signore?
a fronte di questa posizione gli ha detto: verrà il giorno in cui tu, che sei così orgoglioso qui e là, porgerai le mani a qualcuno che ti legherà e andrà dove tu non vorrai. Cioè, vuol dire, gli ha prospettato una cosa, che è la sua crocifissione, in cui in poche parole gli ha detto: il fatto di dare le mani vuol dire mi arrendo e oltre alla resa mi confesso per quello che sono. Perché prima di arrendersi, pensiamoci bene come ne sei stato, avrà avuto un sussulto del cuore, la sua volontà istintiva, la sua iniquità avrà tentato di non farlo. Però il Signore a quel punto ha vinto, gli ha dato le mani e ha riscattato completamente la posizione. Anche questa è una cosa che può succedere, non dico a livello di Pietro, ma può succedere che arriva a un certo punto in cui il Signore, come Pietro l'ha accettato, dice: sì, ti amo, ed era vero, però c'è un qualche cosa che adesso ti condurrò ad affrontare. Un altro personaggio, dunque ho perso il foglio, Giro. Ecco, un altro caso che ho considerato è quello di Giobbe. Giobbe era un bravo rigoroso, religioso, tutti i giorni faceva le cosine, invitava i figli al settimo giorno, mangiava tutto. Era proprio un bravo preticello cattolico, no? Come modo di fare. Però nel suo cuore era pulito, agiva ad un livello elementare che gli sosteneva questo atteggiamento. Il Signore però, sappiamo come ha fatto, lo ha attaccato con un certo sistema, piuttosto duretto. E a fronte di questo sistema, che sapeva che avrebbe potuto distruggere Giobbe, perché il Signore aveva dato una certa libertà a Satana, e Satana è sicuramente più forte di ciascuno di noi, però gli ha detto: fin qui puoi arrivare, di là no. Quindi ha garantito indirettamente a Giobbe, che non lo sapeva, ha garantito immunità, ecco, questa immunità. Ci penso io. Però l'ha fatto arrivare a una situazione gravissima. Voi ricordate come i tre amici sono partiti in modo piuttosto sviolinato nei confronti di Giobbe. E poi piano piano sono arrivati a un punto in cui Giobbe, mi sembra che sia il capitolo 16, vado a vedere, al 19, ha detto una cosa che assomiglia a quello che è successo a me, perché a un certo punto l'hanno fatto arrabbiare, no? E lui ha detto: ma io so che il mio vindice vive e che alla fine si leverà dalla polvere, si leverà sulla polvere. Cioè ha protestato un suo diritto interno che non riusciva a costruire bene, come è stato per me, però era vero. E il Signore lo ha sostenuto. Prosegue poi nella frase: quando dopo la mia pelle sarà distrutta, dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne io vedrò il Dio. Questo vuol dire che aveva in testa una coscienza precisa, profonda, e quella che ha fatto rivelare anche a me in modi diversi il Signore, perché io ho protestato in qualche modo verso di Lui. E poi come è andata avanti? È andata avanti che hanno cominciato questi qua a pretendere delle cose che scivolavano pian piano sui fatti, sulla religione, e Giobbe si è sempre più arrabbiato. Perché aveva in realtà la rivelazione nel binario giusto. E alla fine, non vado oltre a dettagliare, ma alla fine noi troviamo che il nostro Giobbe dice, sono nel capitolo 42, dice: io riconosco che tu puoi tutto. Ma perché ha detto queste parole? Perché ha capito che torchiato come era stato, non so per quanto tempo sia durata questa cosa, era che sarebbe stata, se raccontata prima, una cosa assurda. Dice: puoi tutto, ti puoi permettere di fare così con un uomo, l'essere umano, e sapeva di essere un uomo pulito nel suo cuore. Però nelle parole successive dice che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intendimento offusca il tuo disegno? Io, sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Adesso ho capito. Sono cose per me troppo meravigliose, io non le conosco. Quindi cambiamo, non sono io che devo ricevere, non sei tu che devi rispondere a me, sono io che devo rispondere a te. E dice infatti, Dio non lo c'è, ma ascoltami, io parlerò, ti farò delle domande, tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha veduto, perciò mi ritratto e mi pento sulla polvere, sulla cenere. Fratelli, se vi capita una situazione di questo tipo, rallegratevi, perché il Signore, come ben ci dimostra in questo caso, non voleva assolutamente uccidere Giobbe, però sapeva che si era accontentato di uno straterello sociale che lo gonfiava un po' e che non era una cosa buona, ci guazzava dentro, forse senza accorgersene, e gliel'ha tolto. Gliel'ha tolto attraverso una tribolazione piuttosto impegnativa, ma alla fine Giobbe è capitolato completamente. Dice, quando dice ne ho parlato ma non lo capivo, è una confessione, sono cose per me troppo meravigliose e io, non dice, non le conoscevo, non le conosco, sono ancora per la strada, mi hai così messo a terra che non le conosco. Però sono qua, ascolto, io, tu mi dici, tu mi parli e io mi metto in posizione di ascolto. Risposta del Signore: vai a pregare per quei tre là. E come ci vai? Ancora grattandoti col coccio? Perché non l'ha guarito. L'ha guarito dopo che hanno pregato, che ha pregato per i suoi amici. Ma guardate, l'apparente ruvidità o crudeltà del Signore non era, sapeva soltanto che era necessario quel passo lì, era necessario quel passo lì, perché se l'avesse guarita a quel punto probabilmente non sarebbe ancora, c'era ancora qualcosa che mancava, e gliel'ha messo, l'ha portato a farlo e lui ha eseguito. E dopo sì, allora si dice, quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, l'Eterno lo ristabilì nelle condizioni di prima e gli rese il doppio, eccetera, eccetera. Ma se l'avesse fatto prima, forse qualche cosa, se il Signore lo sapeva, gli sarebbe rimasta nel cuore. Ha dovuto andare avanti. Questo quindi rappresenta un altro aspetto che poi di fondo è abbastanza naturale. Il Signore ci chiama a indagare nel nostro cuore, vedere come siamo, a proporgli le diverse situazioni dalle quali poi piano piano ci fa fare, come ha fatto con Giobbe, dei passetti e sputare l'osso, questa è una scuola, ma non è detto che questa scuola sia finita, almeno per quel tempo. Poi ci potrebbe essere una volta successiva, come in due tempi è stato anche per me, per quelle due cose là. Ma che cosa c'è d'altro? Cosa vede in me anche il Signore che non va? Bene, quindi anche Giobbe ci ha parlato e ci parla in questo senso. E vorrei adesso parlare di un terzo personaggio, che è Paolo. Ma Paolo è stato un personaggio speciale, perché era un uomo di grandissime capacità, sociali, intellettuali, di governo, di conoscenza della teologia, era un grande capoccione, ma era grande di se stesso però. Sapeva tutte queste cose, ma era un uomo che si vendeva come autorità, che agiva nel modo giusto e quindi condannava, mandava gente a uccidere, noto così. Finché, voi tutti lo sappiamo, a un certo punto si è trovato faccia a faccia con il Signore. L'ha riconosciuto subito, ha detto... Cosa ha detto? La prima volta, appena è comparso il Signore davanti agli altri, dice: chi sei, Signore? Mamma, di colpo. E dire che lui aveva, non aveva sostanzialmente l'idea del Signore, lui aveva l'idea di Yahweh. Eppure c'era già quel bocciolo di cui il Signore aveva bisogno. Chi sei, Signore? Lo ha pestato mica poco. Se voi pensate a tutte le vicende di Paolo, dove è inquadrato, c'erano sempre guai, eh? O doveva affogare, o dove lo prendevano, lo bastonavano, o dove lo perseguitavano, quindi doveva telare. È sempre stato in difficoltà. E queste sono un po' le cose adattate alla situazione specifica di Paolo. Sono le stesse cose che ha affrontato in maniera diversa, adatte al suo caso, Giobbe. Stessa cosa. Stesso intento, sono dei passi diversi, ma che sono ordinati per il caso del carattere e il contesto di Giobbe e per il caso del carattere, del contesto e dell'obiettivo che il Signore aveva per Paolo. Allora guardiamoci in faccia, ma è possibile che il Signore non abbia un obiettivo per noi? Che consideri noi, per dire, qualcuno di noi che serve la scuola Giobbe piuttosto che la scuola Paolo? Perché c'è una scuola che il Signore ha pronta per noi, ma ha bisogno di persone che a un certo momento, sotto suo sollecito, perché ha cura e amore per noi, gli rispondiamo sì. C'è un momento in cui si aspetta un sì di partenza. Guardiamo il caso di Paolo, l'ultimo che ho citato. Guardate che passo ha fatto per un fariseo che seguiva Yahweh, tutte le regole, le 100.000 regole. Ha detto: chi sei, Signore? L'ha macerato dentro, l'ha portata ad un'affermazione che era necessaria. Guardiamo se in certo momento c'è il Signore che di fronte a nostre situazioni, a tormenti che ci dà. Inutile che diciamo, ma non ce li deve dare, ce li deve dare. Se no, restiamo fermi al punto in cui ci troviamo. Come sono? Non lo so. Quali sono? Non lo so. Quando sono? Non lo so. Però di sicuro ci deve essere qualche cosa che il Signore immette nella nostra vita. E quando si propone, apriamo le orecchie. Apriamo le orecchie perché ci vuole parlare, ci vuole dire qualche cosa. Adesso mi sposto, sì, sul punto focale a cui voglio arrivare. Ho citato dei casi, sono partito da me stesso perché sono stato bastonato. Hai finito? Non lo so, ma probabilmente di no. Non lo so. Però non lo vedo come, non lo vivo assolutamente come un fatto, diciamo, angosciante. È un fatto che è noto al Signore da quando mi ha permesso che prendessi la vita. Forse se fosse stato solo per il suo modo di vedere, si sarebbe aspettato presa mia di posizione che è successa 2 mesi fa, poteva chiedermela 20 mesi fa, ma non è in grado. Allora, tu e noi non sappiamo niente, però di fondo sappiamo una cosa sola, che se il Signore ci ha messi al mondo, vuol dire che ha preconosciuto che ciascuno di noi in un certo tempo, in un certo modo, in determinate circostanze, sarà chiamato a dire sì o no. È inevitabile, ci dà la vita per questo. Il nostro nome in che momento viene scritto sul libro della vita? Quando prendiamo vita nel grembo della madre. In quel momento è scritto nel libro della vita. Poi che cosa succederà? Sono mille cose, ma tutte con percorsi diversi per arrivare allo stesso punto, che quella vita che ha preso vita, è diventata tale in quel momento, diventando un essere umano vivente, capace di caratteristiche che il Signore ci ha donato, la sua intelligenza, le sue qualità, le sue caratteristiche, diciamo abbassate o sporcate dal peccato, ma comunque che rimangono, perché smetterà delle situazioni nella vita, nel giorno, tale, tal'altro ancora, perché noi arriviamo a prendere una decisione. Bene, noi in quanto figlioli del Signore, così ci possiamo giustamente chiamare, abbiamo preso una decisione, vero? Penso di sì. Abbiamo preso il pane e il vino, se non siamo ipocriti, sì, va bene. Però con questo, secondo voi, abbiamo risposto a tutto quello che il Signore si aspetta da noi? Ha preconosciuto? Io dico di no. E lo dico soltanto per le legnate che ho preso io. E poi sono andato a prendere sulla parola, dove non devo trovare, diciamo, dove, anzi al contrario, dove per forza trovo, citato alcuni casi, che è così. Il Signore ha dei piani che vanno a compimento in un determinato modo, in determinati tempi, ma che tengono conto di come noi ci muoviamo. Ma guardiamo Davide, il famoso Davide, che era bravissimo ragazzo, perché cosa ha fatto, scusate? Si è preso la moglie di un altro, poi ha visto che era incinta, dice, oh, chiamiamo il marito da militare, così stanno insieme e me la risolvono, non funziona niente. E poi cosa ha fatto? Oh, mandalo là dove la ferve la mischia, no? E che lo facciano fuori. Bravo! Eppure, in quante pagine di questa Bibbia il Signore, meglio la parola, ci parla di Davide. In qualche modo Gesù stesso è considerato un Davide, c'è una correlazione. Ma voglio dire, allora, non c'è nessuno che non sbagli, va bene? Mosè, così bravo come è stato, ha portato avanti per 40 anni una massa di qualche milione di gente che si lagnava le mucche, e questo e quell'altro, i ladri, i furti, perché gli è scappata una parola, perché l'hanno stizzito. Tu non entrerai, non la pensate. Perché lui poteva entrare in Egitto, ma siccome quelli là tormentavano perché non c'era l'acqua, mi sembra, lui ha preso la canna, l'ha battuta e si è impossessato della capacità di far uscire l'acqua. L'acqua è uscita, sì, ma Mosè per quella cosa si è sentito dire, caro Mosè, tu non puoi entrare. Che botta. Quindi non pensiamo di avere delle vie personali diverse. Abbiamo delle diverse nel senso di cavarcela. Abbiamo tutti delle vie personali. Ce le abbiamo tutti. Ma quelle il Signore le ha preconosciute e prestabilite all'inizio. Ma di fronte ad ogni situazione Lui si aspetta che noi prendiamo delle decisioni. Torna Mosè. Quante ne ha prese decisioni? Fai qui, fai là, fai su, fai giù. Ma noi quante decisioni siamo chiamati a prendere ogni giorno correlate alla nostra posizione personale col Signore? Ritorno un po' alla partenza delle mie cose. Quando mi ha attaccato mi ha messo nelle condizioni di spogliarmi, almeno di una parte, della mia orgoglio carnale. E questo lo fa perché ci ama. È un percorso, quindi in sostanza mi sembra che, adesso arrivo a chiudere, che tutti gli eventi che il Signore preconosce di noi siano orientati in un modo o nell'altro, o prima o dopo, a impattare la persona di Gesù. Se noi non impattiamo la persona di Gesù e manteniamo questo filone, questo filone deviato, rischiamo di diventare dei religiosi di questo tipo, non religiosi nel senso dei frati coi sandali, perché non lo facciamo, ma sotto sotto rischiamo di dare un valore esuberante alle cose che facciamo, mentre il valore è la relazione che abbiamo con Gesù. Il valore essenziale è la relazione che abbiamo con Gesù, personale. E per cui se succedono degli eventi, ne ho citati qualcuno, e sono partito da quelli che sono capitati a me, è importante che reagiamo andando a denudarci di fronte al Signore. Sì, ho fatto così. Ed è bravo, è gentile, nel senso che ci fa vedere una cosa e ci tormenta un po', e lui, poi arriva che glielo confessiamo, glielo diciamo, il Signore va avanti ancora un po', poi a un certo punto si tranquillizza, ma intanto ha pulito, ha demolito un po' di iniquità dentro di noi. E questo è un percorso che è inevitabile. Se cerchiamo di evitarlo, coprendoci con la gloria, perché così, succede così, con la gloria di quello che facciamo, cose, stiamo attenti anche quando andiamo a evangelizzare, stiamo deturpando il diritto fondamentale di Gesù che noi gli abbiamo riconosciuto con un atto di contrizione, di verità, ma che poi può anche un po' sporcarsi. Noi dobbiamo essere sempre attenti a questo. Cito alcune parole che sono di Paolo. Allora, sono in Prima Corinzi 2. Prima Corinzi 2. Ai versetti 2-4. No. Ho scritto male, scusate. Secondo, torno indietro, abbiate un attimo pazienza. Più o meno la sua memoria, ma voglio evitare di, siccome la mia memoria se ne sta andando, voglio evitare appunto di storpiare la parola. E vediamo se ho trovato il versetto giusto. Ma sapete che non lo trovo? Beh, qualcuno mi aiuti. C'è una parola in cui Paolo dice: io non mi proposi di sapere altro che Cristo e Lui crocifisso.
Prima Corinzi 2, versetto 2.
Ecco, 2, benissimo. Mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Cioè, faccio tante cose, ma la cosa fondamentale è quella lì, avere la coscienza potente di Cristo crocifisso in me. E se andiamo girando qualche pagina fra le tante che il nostro Paolo ci ha regalato, istigato appunto da questo Cristo, ma sentite qua cosa dice. Allora, sono stato crocifisso con Cristo. E non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figliolo di Dio, il quale mi ha amato e dato se stesso per me. Ma sono stato crocifisso. Posso dire io, Giorgio, sono stato crocifisso con Cristo? Dal suo punto di vista, sì. Ma io sono crocifisso dal mio punto di vista, come dice lui. E gli episodi che vi ho raccontato vuol dire che c'era ancora qualcosa che mancava e ce ne sarà ancora. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quindi se è Cristo che vive in me, le cose che Cristo ha fatto si faranno in me, ma perché Lui opera. Il punto su cui sto insistendo è che se noi non stiamo bene attenti a ricercare la comunione intima, personale, col Signore, la quale ricerca si basa essenzialmente sulla pulizia, la confessione, tutte le situazioni che ci portano, rischiamo di sporcare di religiosismo quello che facciamo, anche se buono in se stesso, non dico mica che sia sbagliato, ma se ci mettiamo troppo il cuore, troppa passione, ma sì, facciamo qui, facciamo là, facciamo su, facciamo giù. Bene, quindi tornando anche a quelle uscite di evangelizzazione, mi chiedo con che cuore ci siamo andati. Credo che abbiamo avuto dei momenti sicuramente di coinvolgimento profondo come quello che viene se c'è la ricchezza dello spirito, ma forse ci sono stati anche dei momenti in cui abbiamo vissuto, siamo bravi, saremo bravi, ma se ci vantiamo di essere bravi sporchiamo la bravura di Gesù. Domanda, Marcello, riusciamo a fare dell'evangelizzazione adesso che è aperto? Non c'è. Una cosa che possiamo fare, si può chiedere alle autorità andare ai parchi, siamo in giugno. Dovremmo avere il distanziamento, ci faremo una specie di ciambella così, di mezzo metro di qua, mezzo metro di là, così quando si toccano le ciambelle manteniamo la distanza, non lo so, ma voglio dire, se vogliamo possiamo andare, e vogliamo andarci per onorare il Signore o per vantarci di avere fatto 355 evangelizzazioni, non lo so, dobbiamo, sto sfidando me stesso ad appropriarmi della profondità del cambiamento che il Signore deve aver generato di seme, di sicuro, ma come io ho coltivato il seme. Vado ancora su un'altra frase che trovo in Filippesi. Dunque, Filippesi, prima della Colossesi, sono al capitolo 3. Dice, si parla di se stesso, dice, poiché i veri circoncisi siamo noi, capitolo 3, versetto 3, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, sembra parola buttata lì, ma quanto è vero che noi offriamo davvero il culto per mezzo dello Spirito? O perché intanto pensiamo che ora è, che il pomeriggio c'è la partita, qualcosa del genere, non lo so. E non ci confidiamo nella carne, benché anche nella carne, io, dice Paolo di se stesso, avessi di che confidarmi. Se qualcun altro pensa aver di che confidarsi nella carne, io posso molto di più. Io sono circonciso l'ottavo giorno, guardate quanti titoli, quante medaglie, della razza di Israele, del tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanti titoli che aveva, quanto alla giustizia che nella legge irreprensibile, ma le cose che mi erano guadagni, io le ho reputate danno a cagione di Cristo. Anzi, a dire il vero, io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte alla eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. Cioè tutto quello che è il pulsare della nostra vita cristiana deve essere pulsante nella conoscenza di Gesù, nella conoscenza. E la conoscenza, voi sapete cosa vuol dire in termini biblici, non vuol dire piacere Giorgio, vuol dire qualcosa molto di più. Vuol dire un'intimità profonda che, facendo riferimento al fatto che tutti noi siamo figli, senz'altro, e perché generiamo, perché la conoscenza nella logica di Dio genera vita. Infatti si dice che anche quell'uomo ha conosciuto quella donna e ha avuto un bambino. Okay? La conoscenza genera vita. Dobbiamo tenere presente che è diverso il termine, non il piacere di incontrarsi al club o qualcosa del genere. Un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale rinunciai a tutte codeste cose e ne reputo tanta spazzatura fino a di guadagnare Cristo e di essere trovato, attenzione, queste sono le parole finali, ed essere trovato in Lui avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Mamma mia, abbiamo della strada davanti da fare. E Paolo, per il fatto stesso che lo diceva, si ne raccorda anche lui che aveva della strada avanti da fare. Quindi noi possiamo direi appropriarci di queste parole di Paolo, farle diventare nostre. Ho letto prima, quando in Galati 2:20 ha detto: il figliuolo di Dio che mi ha amato ha dato se stesso per me. Ma capiamo cosa vuol dire? E non dice per noi, dice per me. Ecco, non è un gioco di parole perché ne parlo io, no, è proprio così. La parola da qualche parte, quelli che hanno la Bibbia in chiave, a memoria in testa, sanno che da qualche parte è scritto che il Signore sarebbe venuto per uno. E quell'uno sono io, e quell'uno sei tu, o tu. E il Signore è venuto per uno di noi, è venuto apposta per ciascuno di noi, non benché siamo dei miliardi, ma è venuto apposta per ciascuno di noi. E queste parole che ho appena letto, figliolo di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me, me ne posso appropriare, mi ho già sfidati, posso dirle, faccio mie quelle parole lì, ma fare mie intendendo che è venuto solo per me, in questo senso, non perché sia una realtà, ma perché diventi una pienezza di me stesso, è venuto proprio per me. E se mi ha incontrato in quel tal modo, in quel tal giorno, avevo 42 anni e altri invece ne avevano meno, questo non è importanza, ma è venuto per me. E quel tal momento ci ha incontrati dove, in quella situazione, in quelle circostanze, le ha provocate, le ha permesse, anche circostanze dure, antipatiche, dolorose, non ha importanza perché tutto quello che sta dietro è molto, ma molto di più, l'unità col Signore. Quindi sto insistendo per focalizzare bene, costantemente, nella preghiera, nel culto, nella meditazione della parola, di vedere sempre la persona del Signore Gesù, la persona, proprio Lui personalmente, la persona di Gesù, per me. Sì, la vedo anche per voi, se dicessi che per voi non c'è, mentirei. Ma se in quel momento in cui devo assorbire la pienezza del Signore mi occupo degli altri, sono già fuori posto, vuol dire che non sto accogliendo quel amore speciale che in quel momento, in quella circostanza, il Signore mi vuole dare, mi vuole far suo, completamente suo. Per questo sono partito da quel episodio in cui vi ho citato, perché ero veramente solo con Lui. E questa è stata una vittoria per me. Allora, il punto viene a appoggiarsi a questo momento su una parola che è molto nota, Giovanni 3:16, ma che forse viene un po' presa alla leggera, perché Giovanni 3:16 mi dice: poiché Dio è famoso, ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché tutti vengano. Chiunque. Ma chi è chiunque? Voi vi sentite dei chiunque? Sì, io sono un chiunque. E il Signore qui dice ha dato. Non è che deve darlo. Ha dato, proprio si è disfatto in un certo senso del suo figliolo affinché chiunque, e quel chiunque, io lo dico, sono Giorgio, crede in Lui, non perisca, ma abbia vita eterna. Ma l'altra cosa che sfugge un po' un attimo, forse, dovremmo rifletterla, è che dice ha dato, non darà se tu sarai bravino. No, io ti ho dato vita a un certo momento, nel grembo di una donna, là, io ho dato il mio unigenito per te e sapevo che saresti stato. E sapeva anche il Signore, l'ha sempre saputo, che fra i tanti per cui ha applicato questa parola, e l'ha applicata per tutti, tutti, l'ha applicata anche per quelli che nella vita sono diventati degli empi. È una parola che si usa poco adesso, ma nell'Antico Testamento si usava parecchio di più. Si parla costantemente degli empi, cioè quelli che sono non pii e quindi che non hanno una vita in cui il Dio abbia un minimo di valore, proprio li sprezzano. Ci sono dei salmi, li abbiamo commentati, in cui si dicono queste cose. Lo stolto dice nella sua stoltezza, Dio non esiste, ok? Però lo stolto lì, che è generico ma ci sarà stato fisicamente, è uno per il quale vale questo, il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo per quello stolto lì. Ok? È importante. Guardiamo bene dunque a uscire da una genericità, perché siamo in tanti, ma personalizzare un attimo in modo, come dire, possessivo, egoistico e profondamente vicino, che è stabilito da qui. Ma noi fra esseri umani sentiamo o no degli affetti particolarmente importanti? Sicuro, da bambini si parte con l'affetto che uno sente dalla mamma, istintivamente, ok? Poi anche del papà. E crescendo nascono affetti diversi, che sono quelli dell'uomo verso la donna e viceversa. Va bene? Allora, per queste persone io darei la mia vita? È una domanda aperta. Invece di io, metteteci ciascuno il suo io. Il Signore l'ha fatto per ciascuno di noi. Ha dato la sua vita. Non la deve dare. È già sigillata. Tant'è che in Apocalisse, mi sembra, capitolo 5-6, qualcosa del genere, dice che il libro è stato scritto sulla vita, ma tutti nasciamo col nome già scritto sul libro della vita. La sola storia, evoluzione che può avere è che a un certo punto sia cancellato. Chi lo cancella è evidentemente il Signore. Ma perché lo cancella? Chi gli dà l'autorità di cancellarlo? Siamo noi, no? Siamo noi. Siamo noi che autorizziamo Gesù a cancellare il libro della vita, il nostro nome, il libro della vita, nessuno lo può fare al posto mio. E per il contrario, naturalmente, possiamo confermarlo. E questa è la gloria del Signore. Quindi sto dicendo, in tutte queste cose, guardiamo sempre di cercare intimamente nel silenzio della nostra famosa cameretta o del parco, dello stesso, di entrare nel miracolo della redenzione, ma non nel miracolo della redenzione generale, della mia redenzione, perché è quella che mi serve, di cui ho bisogno io, della quale il Signore si è occupato, per la quale che ha iscritto, come ho detto all'inizio nella mia esperienza, che ha iscritto nel suo libro della vita, ce l'ha messa, è sottolineata. Allora, guardiamo come noi possiamo permettere che questo miracolo della redenzione che ciascuno ci ha dato proceda da noi, non per le tante cose che facciamo, perché scriviamo libri, perché sentiamo grandi predicatori, perché andiamo in giro, ma succede perché apriamo uno spazio specifico solo alla gratitudine e alla potenza di Dio che l'ha voluto fare per me. Quello che dice Paolo in Galati 2:20. Cioè, focalizziamoci sempre attentamente, stiamo sempre ben attaccati anche alle cose che si fanno a questo punto, perché le cose rischiano di soffocare la posizione, e se la posizione è soffocata le cose non valgono niente. Le cose prendono valore se la posizione regge, come è stato per Paolo. Quindi chiudo con l'ultimo versetto, che è in Romani 12, versetti 1 e 2. Romani 12 dice: Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. E non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché per esperienza conosciate quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole, perfetta volontà, che è quella che genera le opere. Ma l'importante è che noi siamo attaccati per questo tipo di amore che è descritto così. No, chiudo qua. Con un alleluia che è sempre in Giovanni, che dice: quando sarò elevato, io trarrò tutti a me. Facciamo in modo di essere lì, in quella squadra che quando suonerà andiamo da lui. Che il Signore ci benedica.
Amen. Cercandoti come si cerca un centesimo che cade a terra al buio, a trastorno proprio, con la luce della candela. Bisogna cercarti in modo proprio col desiderio di poter trovare quello che vogliamo trovare. Ecco, Signore, noi ti ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo ancora perché anche oggi hai parlato, Signore, e noi vogliamo ascoltare la tua voce, Signore. Vogliamo ascoltare e vogliamo fare nostro tutto quello che ci hai detto anche oggi, Signore. Ti ringraziamo, ti vediamo, ti benediciamo. Nel nome del Signore Gesù.
Amen. Amen.
Ciao a tutti, buona domenica. Gloria al Signore, e il Signore regna, alleluia. Buona domenica a tutti, ciao.